La premessa, forse un po' banale, che mi ha dato l'idea di creare questo podcast sul phishing e soprattutto su 10 comandamenti o 10 regole per proteggersi dal phishing è l'avvicinarsi del Natale. Questo perché proprio in questi giorni diverse società di sicurezza informatica hanno evidenziato come critico il mese di dicembre. Si avvicina il Natale, si avvicinano le offerte favolose in rete, veicolate anche con la pubblicità via mail, inizia il periodo degli acquisti online e aumenta in molti consumatori la tensione con riferimento proprio ai sistemi di pagamento, la preoccupazione per il proprio conto corrente, la preoccupazione per il credito della carta, se che sia una carta prepagata, che sia una carta tradizionale e anche la preoccupazione quando si utilizzano dei sistemi di pagamento più evoluti. Detto in altre parole, si avvicina un momento di tensione dove il furto dei dati diventa un business particolarmente interessante per i criminali, ma soprattutto diventa un business particolarmente facile perché è noto che se in giro c'è tensione, la tensione fa generalmente abbassare le misure di sicurezza. Allora diventa molto importante proprio in questi periodi di cambiamento dei comportamenti elaborare una strategia di difesa. E io ho pensato a dei comandamenti che non sono soltanto diretti agli esperti o non sono soltanto da ascoltare da parte degli esperti, ma che sono da condividere soprattutto con quelle persone meno esperte di noi. Questo perché è la scarsa conoscenza ancora a generare insicurezza informatica, a generare pericolo informatico. La componente umana, detto in altri termini, è ancora la più importante. Allora, se volessimo elaborare 10 comandamenti, 10 regole che proteggano dal phishing, ma che contengano anche alcuni spunti interessanti per la sicurezza informatica in generale. Io partirei dal primo comandamento, ossia dalla prima regola, cioè è necessario sviluppare una cultura della sicurezza informatica. Questo perché il phishing è, come tanti altri problemi o tanti altri attacchi nel mondo della sicurezza informatica, un fattore prima di tutto culturale. Ciò comporta che aumentare la cultura informatica, permetta di proteggersi meglio. Ma che cosa significa nella pratica questa prima regola? Beh, innanzitutto significa informarsi. Informarsi sulle nuove tecniche di phishing che vengono utilizzate, ascoltare i suggerimenti di persone più esperte, comprare riviste in edicola di informatica o anche leggere sul web e sui siti web riviste di informatica. E fare un giro ogni tanto sulle prime pagine dei siti web della propria banca, ad esempio, delle poste. Delle grandi società informatiche, ma anche delle grandi società di antivirus che hanno sempre oggi dei lanci con brevi notizie sul phishing. Si ricordi che il phishing viene di solito, le mail di phishing vengono inviate di solito a una gran massa di persone, a una gran moltitudine di persone, e questo viene fatto perché si sa che all'interno di questa grande moltitudine di persone c'è una piccola parte che ha appunto un livello culturale basso. Oppure che ha un'attenzione che in quel momento è distratta, che sono le vittime ideali, che diventano le vittime ideali. Ora, io so che cosa state pensando adesso con riferimento a questo primo comandamento. Quello che viene naturale è pensare, ma io queste cose le so già. Ed è possibile, magari avete anche scaricato il mio podcast, magari avete determinate, competenze o facilità nell'utilizzo delle tecnologie, magari siete anche esperti. Però la domanda che vi dovete fare, che ci dobbiamo fare, è quante persone attorno a voi e quante persone attorno a noi non sanno queste cose? Ecco, il compito in questo primo comandamento relativo alla cultura, dovrebbe essere proprio quello di arrivare con simili informazioni a quelle persone. Si pensi ad esempio alla cultura correlata al dialogo e allo scambio di informazioni nella società, al mittente. È la cultura collegata al mittente di una mail, l'attenzione al mittente. Se noi guardiamo le regole alla base della corrispondenza tra individui, del dialogo in società, Capiamo che non bisogna mutare quelle regole soltanto perché siamo in presenza di internet e della posta elettronica. Allora, se il mittente è conosciuto, è chiaro che il rischio di phishing è tendenzialmente più basso, anche se vedremo tra un po' che non è sempre così. Però, se il mittente è nuovo, cioè ci arriva un'email di una persona che non ci ha mai scritto prima, e non ci si deve porre il problema, ma perché questa persona mi ha scritto? Cioè, qual è il motivo per cui una persona sconosciuta ci dovrebbe mandare un'email? Cioè, per strada, ad esempio, nella nostra vita quotidiana, reale, uno sconosciuto si fermerebbe, ad esempio, ci fermerebbe a domandarci simili informazioni, le nostre credenziali, informazioni sul nostro conto corrente bancario. O anche, ad esempio, se il mittente del messaggio che ci è arrivato è istituzionale, cioè arriva da una banca, una finta banca, una questura, una procura, un ufficio, ma è normale che le istituzioni ci contattino in questo modo e che ci parlino in questo modo? È normale che un soggetto che mai ci ha contattato prima, tra l'altro, improvvisamente ci mandi una mail e ci scriva in quel modo? Ad esempio, l'approccio culturale insegna che molto spesso le mail di phishing che ingannano sono le prime che sono arrivate da quel mittente a un determinato individuo. Allora, primo comandamento, ci si protegge da questi inganni anche alzando il nostro livello culturale, il proprio livello culturale in un'ottica informatica, diciamo generale. Come secondo comandamento metterei l'analisi del testo, cioè secondo comandamento per proteggersi dal phishing è analizzare con cura il testo contenuto nel messaggio. Proprio le parole, un'analisi semantica di quello che c'è scritto. E questo deve servire per comprendere dei segnali di allarme. E abbiamo già detto che è un testo che è inatteso, cioè non lo aspettavamo perché nessuno aveva già comunicato con noi in quel modo. Poi notiamo che è un testo magari generico, è un testo pieno di errori, errori di battitura, ma anche errori diciamo di sintassi. Notiamo che ci sembra, ad esempio, un testo tradotto da un'altra lingua. Magari lo stesso testo è stato ricevuto da altri amici, da persone o compagni o colleghi di lavoro o compagni di università, cioè nella nostra cerchia, ed è facile capirlo perché magari siamo in contatto con questi amici o con questi colleghi via WhatsApp o sui social network. Anche se il testo proviene da grandi istituzioni, cioè il contenuto sembra per così dire istituzionale o ufficiale, anche in questo caso la paranoia deve aumentare e la diffidenza deve aumentare. Allora, siamo onesti, più l'istituzione che ci scrive è elevata, è clamorosa, è galattica, più è difficile che ci abbia scritto. È un ex presidente africano che ha lasciato l'Africa con milioni di euro e ha bisogno proprio di noi per portare fuori il resto dei suoi risparmi, una banca che ci contatti direttamente, un politico, le poste, una società che gestisce le carte di credito, Google in persona, PayPal. Allora, più il testo proviene da entità così elevate, così importanti, e più bisogna diffidare. Una procura della Repubblica che ci annuncia una sanzione nei nostri confronti. Siamo stati multati per aver scaricato un film pirata o per aver guardato siti pornografici. Addirittura ci hanno ripreso tramite la webcam e ci hanno spiato in quel modo e ci comunicano per mail di dare immediatamente le nostre informazioni o di aprire un allegato, se no c'è una sanzione. Questa è una regola abbastanza importante. Diciamo elevati gli interlocutori, più è difficile che ci contattino in questo modo. Molto importante anche, sempre rimanendo nel secondo comandamento, quello del contenuto, guardare se c'è una firma alla fine, se il testo è firmato, se c'è un referente con nome, cognome, numero di telefono. Molto spesso io noto che queste mail di phishing mancano della chiusura, cioè manca una frase di chiusura. È come se il testo fosse stato troncato, spesso perché è copia e incollato in tanti messaggi. E questo può essere un indizio, si vede che il finale è incompleto. Inoltre il contenuto in tutti i messaggi di phishing cerca di mettere ansia. Perché cerca di mettere ansia nel lettore? Perché lo vuole spingere ad agire senza ragionare, con una valutazione molto rapida, senza valutare. È vero che nella società moderna abbiamo sempre meno tempo per riflettere, per ragionare con calma, però l'arma migliore contro il phishing, oltre alla paranoia che dicevo prima, è proprio la riflessione, il fermarsi e il ragionare su quel determinato contenuto. E ci sono contenuti che generano ansia, ma ci sono anche contenuti che sono fatti invece per entusiasmare il lettore. E promettono premi, concorsi, premi bellissimi, somme di denaro che sono state vinte e che stanno ovviamente scadendo proprio a breve, in pochi minuti, e quindi occorre mandare subito i nostri dati per ottenerle. Le occasioni della vita, ma anche quello ovviamente è pensato per spingere il destinatario a prendere una decisione poco ponderata. Il terzo comandamento è attenzione che il phishing può essere anche mirato, cioè ritagliato appositamente su di noi, e questo è molto, molto più pericoloso. Allora, da un lato, come dicevo prima, il messaggio può essere stato forgiato per essere mandato a milioni di persone, e lì si cerca di pescare le persone che culturalmente sono meno attente o meno elevate. Dall'altro, si stanno diffondendo dei messaggi di phishing che sono forgiati, scritti e creati proprio per noi, perché prima sono state prese informazioni che riguardano noi, che riguardano la nostra azienda, e sono stati raccolti dei temi e delle informazioni correlate alla nostra professione. E è facile essere ingannati perché il contenuto di questi messaggi richiama, ad esempio, degli elementi che sono nella nostra vita quotidiana, ad esempio degli elementi contabili. Il messaggio si riferisce a una fattura, a una nota, a un documento che noi siamo veramente soliti redigere e soliti preparare, oppure si riferisce al corriere o allo spedizioniere che noi utilizziamo comunemente, oppure richiamano una fattura di un nostro fornitore reale, oppure la mail arriva dal dipartimento informatico, dalla divisione sistemi informativi che è presente comunque in qualsiasi realtà, oppure proviene da un servizio di cloud, ad esempio, che noi realmente stiamo utilizzando. Come può accadere che ci arrivino delle mail di phishing ritagliate sui nostri comportamenti? È abbastanza semplice. Noi spesso diamo informazioni, anche senza accorgersene, relative ai servizi che utilizziamo. Pensate semplicemente a uno screenshot che noi postiamo su Instagram, ad esempio, della nostra scrivania del computer, del nostro desktop, dove si vedono le cartelle, i servizi utilizzati, oppure se sui social network, ad esempio su Facebook, ci lamentiamo di un determinato servizio o diciamo di essere soddisfatti di quel servizio di cloud. Quindi oggi è molto facile profilare una persona prima di mandare mail ingannevoli sulle sue abitudini informatiche. Quindi un messaggio che arriva mirato e che richiama degli aspetti tecnici che sono reali, può avere un potenziale ingannevole molto molto più elevato. Quarto comandamento, attenzione alle richieste di credenziali, perché tante mail di phishing puntano a convincere il soggetto che riceve quella mail a dare le sue credenziali. Per credenziali intendo non soltanto il nome utente e la password, che sono le credenziali diciamo tipiche, ma anche codici di accesso, PIN, tutto ciò che serve per entrare in un determinato servizio. Il suggerimento è che a ogni richiesta di credenziali, a ogni mail che richieda credenziali, sia necessario bloccare la richiesta. Immediatamente non bisogna rispondere. Anche perché oggi in concreto nessun servizio più domanda password o credenziali o informazioni di accesso in questo modo, né per telefono, né per posta elettronica. Molto spesso queste mail che coinvolgono le credenziali hanno un trucchetto, cioè ci scrivono dicendo che c'è un problema, cioè si annuncia un problema alle credenziali, che però non, in realtà poi questo problema non c'è, cioè non si accompagna a un problema reale, cioè ci dicono che ne so, abbiamo disattivato l'account, abbiamo problemi con le tue credenziali, qualcuno ha cercato di accedere 10 volte, abbiamo bloccato il servizio, poi se noi andiamo a verificare, oppure addirittura ci dicono che ci hanno disattivato l'account e dobbiamo intervenire al più presto per ripristinarlo, se noi poi andiamo a vedere in concreto, verificando non con le modalità indicate nella mail, sia chiaro, ma semplicemente con le nostre modalità tipiche con cui ci relazioniamo con quel servizio, vediamo che non è vero. La regola è che le nostre credenziali non vanno mai comunicate, non vanno comunicate, non vanno inserite in form o modelli, non vanno pubblicate o date a siti web, anche se si dice che la connessione con quei siti web è sicura. Piuttosto, se si ha qualche problema o qualche dubbio con le proprie credenziali, che è legittimo, si contatta, ma a contattarlo siamo noi, di nostra iniziativa, per i canali ufficiali, non quelli indicati nella mail, il servizio di assistenza o comunque il produttore. Il quinto comandamento è di prestare particolare attenzione anche alle richieste di dati bancari o di dati o e codici di carte di credito. Questo perché c'è una famiglia di phishing molto, molto frequente che è legata ai dati relativi ai dati di pagamento, ai dati che possono servire in rete per attività di pagamento. Anche in questo caso il tono del testo è molto simile, si minaccia un malfunzionamento del sistema, un problema e si chiedono dei dati di pagamento che poi se sono ottenuti da questi criminali o sono rivenduti o sono utilizzati immediatamente. La scusa è anche qui un problema con un pagamento, una fattura o una nota non pagata, un abbonamento scaduto, una multa immediatamente da pagare, la minaccia del blocco di servizio. E qui, pagamenti, parliamo di mail che apparentemente arrivano da PayPal, da Visa, da una banca o dalle poste, ma anche da gestori di carte di credito. Allora, il phishing bancario, in teoria, cioè il phishing correlato a credenziali bancarie, in teoria non dovrebbe funzionare. Perché oggi tutte le banche domandano ad esempio un secondo fattore di autenticazione, ad esempio per i bonifici, però i dati possono comunque circolare, cioè anche se vengono date le credenziali, ma poi nella pratica non c'è un danno, perché la banca blocca prima eventuali disposizioni, però questi dati possono essere comunque rivenduti. In questo quinto punto, bisogna anche ricordarsi che non bisogna fidarsi della grafica del sito cui ci si collega eventualmente partendo dalla mail di phishing, perché i criminali sono bravissimi oggi, sono perfettamente in grado di ricreare esattamente la grafica di un sito web, anche con URL e indirizzi web simili, con gli stessi colori, con la stessa architettura, con lo stesso testo. Quindi non fidarsi anche se graficamente appare veramente il sito della banca. Il sesto comandamento riguarda un altro elemento contenuto nei messaggi di phishing, che sono i link. Allora, i link, il phishing cerca di far sì che il destinatario del messaggio, chi ha ricevuto il messaggio, clicchi un link che porta a un sito che può essere un sito clonato, si diceva, che cerca di raccogliere le credenziali, o anche un sito che contenga malware e che possa, ad esempio, attaccare il sistema. Quindi qual è la regola qui? Evitare di cliccare i link sospetti, i link inattesi, evitare di cliccarli anche dal cellulare o dai tablet, perché ormai anche cellulari e tablet in alcuni contesti possono essere vulnerabili. E al contrario, allora quali sono i link sui quali possiamo cliccare? Sono i link che attendavamo, cioè che ci sono stati mandati da persone conosciute che sono annunciate, oppure che conosciamo, oppure deve esserci un motivo, insomma, perché siano un motivo per cliccarli che non sia quello contenuto nelle mail di phishing. I link sono, secondo me, diventati un elemento altrettanto delicato che gli allegati. E infatti il settimo comandamento io lo dedicherei all'attenzione agli allegati. Gli allegati possono contenere qualsiasi minaccia, possono contenere malware, possono contenere dei virus, possono contenere dei documenti infetti, però tendenzialmente ancora troppo facilmente entrano nella disponibilità e vengono avviati dai destinatari. Allora, il settimo comandamento è fare attenzione agli allegati. Possono contenere qualsiasi minaccia. Anche in questo caso basta adoperare le stesse cautele che vi ho suggerito per i link, e cioè fare anche un'analisi culturale, cioè cercare di capire perché c'è quell'allegato, perché mi è arrivato quell'allegato. Lo aspettavo, mi era annunciato o è improvviso? E alzando il livello di paranoia, cioè di delle modalità attraverso le quali noi trattiamo gli allegati, i link e le richieste di credenziali, aumentiamo il nostro livello di sicurezza. Riflettete un attimo, ma Non muore nessuno se non apriamo un allegato. Cosa potrà mai capitare se non apriamo un allegato? Se è veramente un allegato reale, ci verrà sollecitato poco dopo da una persona reale con una motivazione di aprirlo. Quindi calma, niente agitazione, niente frenesia, anche se gli allegati di solito, come dicevo prima, viaggiano con messaggi che invece la frenesia e l'agitazione la attivano, cioè cercano di convincere il destinatario ad aprirli immediatamente. Alcuni allegati si possono verificare anche dal cellulare, se uno è in dubbio, perché alcuni allegati contengono dei malware o compiono azioni soltanto all'interno di sistemi operativi di computer. Però anche in questo caso andrei molto cauto, questo è un discorso che valeva qualche anno fa al 100%, adesso purtroppo viaggiano anche alcuni allegati che possono infettare i dispositivi mobili. Ottavo comandamento, diffidare anche delle persone conosciute che ci mandano messaggi e anche delle istituzioni. In particolare anche dei messaggi che arrivano nella PEC. Allora, questo ottavo comandamento è un po' un corollario di altre cose che abbiamo già detto, però vorrebbe focalizzarsi su un fatto che purtroppo occorre fare attenzione anche a messaggi di phishing che arrivano da persone conosciute, perché è molto semplice impersonare un'altra persona in rete o ad esempio inoltrare un messaggio contenente informazioni di phishing. Dall'altro è opportuno anche diffidare da messaggi che ci arrivano in un contesto, per così dire, ufficiale, professionale o istituzionale che dovrebbe essere più sicuro, ad esempio la PEC, la posta elettronica certificata. Stanno circolando molti messaggi di phishing che arrivano nelle PEC. Quindi non fidarsi né del conosciuto né dell'istituzionale né in partenza né in arrivo. Il nono comandamento è che esistono comunque delle armi che ci permettono di difenderci, armi elettroniche, cioè esistono degli antivirus e dei sistemi anti-phishing che funzionano bene e che sono anche gratuiti. Ci sono strumenti per tutti i sistemi operativi ormai, ci sono strumenti anche per i browser che possono darci una mano, quindi se noi installiamo un antivirus aggiornato e dei sistemi di filtro anti-phishing che possono essere integrati nei browser che noi usiamo, se ad esempio una mail ci manda a un sito che è già stato bollato come sito di phishing, oppure possono essere nel sistema operativo, integrati nel sistema operativo, aumentiamo il nostro livello di sicurezza. Però vorrei dire una cosa, non abbassiamo comunque la guardia anche se abbiamo sul nostro sistema diciamo dei software di difesa, perché il fatto di avere un software anti-phishing, un antivirus, aiuta certamente, è fondamentale, ma la sicurezza è sempre data dall'uomo, cioè bisogna sempre prestare grande attenzione ai comportamenti. Questi filtri e questi software sono in gran parte gratuiti, spesso sono addirittura già incorporati nei client di posta elettronica o nei sistemi operativi. Inoltre, infine, diciamo, l'ultimo comandamento, il decimo, è non tenere il segreto sugli attacchi subiti. Allora, io capisco che possa portare vergogna al comunicare di aver subito un attacco di phishing, di aver rivelato tutte le proprie credenziali, però in un'ottica di un incidente informatico, quello che è capitato è un vero e proprio data breach, viene chiamato, cioè è una violazione dei dati. Allora, soprattutto se l'attacco di phishing avviene in ambito aziendale, all'interno di un'amministrazione pubblica, è fondamentale comunicarlo immediatamente. Comunicarlo immediatamente senza vergognarsi, parlarne con il Data Protection Officer dell'ente, se è stato nominato, o con gli amministratori di sistema, i referenti sicurezza, perché visto in un'ottica di sicurezza informatica, cioè dal vertice, la fuoriuscita di credenziali con queste modalità è considerato un incidente critico e molto importante. Non basta il cambiare le credenziali per tutelarsi, quello va benissimo, ma occorre allo stesso tempo comunicare a soggetti professionisti che questo è avvenuto e questo è un contributo per aumentare la sicurezza. Allora, questi 10 comandamenti, come dicevo, possono magari sembrare banali, ma se vengono applicati con cura nel quotidiano, sicuramente difendono dal phishing. Io vi chiederei, come ascoltatori di questo podcast, nel vostro piccolo o nel vostro grande, dipende più avete, diciamo, potere, più avete responsabilità. Vi chiederei di far ascoltare, far circolare, linkare questo breve podcast, per raggiungere soprattutto chi o non vuole ascoltare queste informazioni perché già crede di conoscere tutto, o soprattutto non ha competenze, cioè ha un livello informatico e di conoscenza di queste tematiche molto molto basso. Questo perché ci aiuterebbe a rendere la catena di sicurezza molto più solida, soprattutto, come dicevo, in periodi dell'anno che diventano molto critici con riferimento alle truffe e alla ricerca di credenziali secondo queste modalità.